Bene, benvenuti tutti e tutte, buonasera. Riprendiamo il cammino della lezione dopo la tappa degli esercizi spirituali che abbiamo vissuto in quattro serate della settimana scorsa. Entriamo sempre più profondamente nel mistero della passione, seguendo il racconto di Luca. Questa sera ci fermeremo sul capitolo 22, dal versetto 39 al 46, che è il mistero della preghiera di Gesù nel Getsemani, la notte della preghiera, dell'abbandono, della lotta, dell'agonia, come dice Luca. Ecco, per prepararci a entrare in questa pagina, vi proponiamo la preghiera che trovate al capitolo 63 di Isaia. Profeta Isaia, capitolo 63, dal versetto 1 al versetto 6. È un testo di cui siamo meno abituati a frequentarlo, è meno proposto anche dalla liturgia, ma è un testo prezioso perché dà immagine molto viva, molto plastica e per certi versi a una prima lettura persino imbarazzante. Perché si parla di una vendetta che viene da Dio stesso, è Dio che si incarica di punire gli avversari, di veramente fare in modo che il popolo capisca cosa ha combinato e che ci sia veramente un ritorno. Allora, attraverso fatti che sono anche fatti storici, che sono ad esempio lo scontro con la popolazione degli Edomiti, vicini di Israele ma molto temuti, molto, molto odiati anche. Ecco, abbiamo l'immagine di questo vendicatore che pigia nel tino e si macchia del sangue di tutti quelli che devono essere puniti. Allora, questa è un'immagine che è potentemente evocativa e la comprensione che Israele ha del Signore passa attraverso pagine come questa, ma poi si realizza nella esperienza, nel dono della vita di Gesù, che tutto questo male, tutta questa violenza prende su di sé. Così come siamo abituati, alla mia destra il primo coro e alla sinistra il secondo coro. Isaia 63, versetti 1-6. Chi è costui che viene da Edom, da Bosra, con le vesti tinte di rosso? Costui, splendido nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua forza. Io, che parlo con giustizia, sono grande nel soccorrere.
Perché rossa è la tua veste, e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel tino.
Nel tino ho pigiato da solo, e del mio popolo nessuno era con me. Li ho pigiati con sdegno, li ho calpestati con ira. Il loro sangue è sprezzato sulle mie vesti, e mi sono macchiato tutti gli abiti.
Poiché il giorno della vendetta era nel mio cuore, e l'anno del mio riscatto è giunto.
Guardai, nessuno aiutava. Osservai stupito, nessuno mi sosteneva. Allora mi prestò soccorso il mio braccio, mi sostenne la mia ira.
calpestai i popoli con sdegno, lo stritolai con ira, feci scorrere per terra il loro sangue.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, apriamo ora il testo di Luca, il capitolo 22, versetto 39, che ci presenta la scena del Getsemani. Getsemani vuol dire il Tocchio. E abbiamo letto in Isaia la vendetta di Dio, che tocchia tutti nel tiro della sua ira e si sprizza di sangue le vesti. Così immaginava la gente, che Dio si vendicasse. E vediamo nella scena del Getsemani qual è la vera vendetta di Dio. La vendetta di Dio è che Lui stesso porta su di sé il nostro male. Siamo all'inizio della passione, abbiamo visto la volta scorsa che Lui dona il suo corpo per noi che lo tradiamo, che rinneghiamo, che fuggiamo, che litighiamo per sapere chi tra noi avrà il potere dopo di Lui. Vediamo ora la vendetta di Dio nel Getsemani, che è l'inizio della passione, ed è un testo molto delicato che ha impressionato moltissimo la Chiesa primitiva. Vedere il Signore in agonia, che suda sangue, che piange, che ha paura, che geme. Vedere il dolore di Dio per il male del mondo, è Lui che è torchiato. E la sua umanità torchiata fa uscire la sua essenza divina. E questa scena dell'orto, del Getsemani, corrisponde narrativamente alla trasfigurazione. Anche i temi, molti temi sono uguali. Il tema fondamentale è che nella trasfigurazione il padre lo chiama figlio, e qui il figlio per la prima volta lo chiama padre. È la prima volta sulla terra che un uomo chiama Dio papà mio. Quindi è la nascita di Dio sulla terra, nella vendetta di Dio. E la vendetta di Dio, la vediamo, leggiamo il testo. La scena si svolge di notte, è l'ultima notte di Gesù, la notte della Pasqua, la notte del sesto giorno, che va da giovedì a venerdì, che sarà la notte della creazione nuova, ed è una notte che dura 24 ore, comincia la sera del giovedì e poi si sottolineano tutte le ore della notte. Adesso lo vediamo nel Getsemani, poi lo vedremo catturato, poi lo vedremo giudicato, poi lo vedremo condannato, poi lo vedremo crocifisso, poi vedremo che il sole si oscura a mezzogiorno, quindi è un giorno che è tutta notte, e poi verrà la notte in cui scende negli inferi, nel sepolcro. Quindi insomma, è un giorno che è tutta notte, e la notte è simbolo del caos, del nulla. Cioè la creazione vecchia finisce, come il primo giorno della creazione c'erano le tenebre e Dio ha creato nella prima notte il mondo facendo la luce. Poi dopo il peccato di Adamo ha fatto regredire e tutti i successivi il mondo nelle tenebre. Ecco, qui vediamo che in tutte le nostre notti entra la luce del Signore, il suo amore. E leggiamo il testo. È un testo delicatissimo, il più delicato del Vangelo, perché si esprime l'essenza stessa di Dio Padre e Figlio nella loro relazione. È il figlio che chiama Gesù papà nel momento decisivo della sua vita e della sua morte, e che dice a noi cosa fare e come fare. Poi vedremo brevemente le caratteristiche degli altri Vangeli e poi vedremo quelle tipiche di Luca.
È uscito, andò come di solito al Monte degli Ulivi. Ora lo seguirono anche i discepoli. Ora, giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. ed egli si staccò da loro quanto un tiro di sasso, e messosi in ginocchio pregava dicendo: Padre, se vuoi togli questo calice da me, tuttavia sia fatta non la mia volontà ma la tua. Ora gli apparve un angelo dal cielo che lo confortava, e entrato in agonia pregava più intensamente, e divenne il suo sudore come gocce di sangue che scendevano sulla terra. Elevatosi dalla preghiera, venuto presso i discepoli, li trovò assopiti per la tristezza e disse loro: Perché dormite? Levatevi e pregate per non entrare in tentazione.
Dicevo che questo testo ha colpito molto i discepoli ed è rimasto così impresso che anche in uno degli ultimi documenti del Nuovo Testamento, che è la lettera agli Ebrei, se ne parla con chiarezza. Lettera agli Ebrei, capitolo 5, versetto 7, si dice che Gesù, nei giorni della sua vita nella carne, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte, la scena dell'orto, e fu esaudito, si dice, e in italiano si dice per la sua pietà. In greco c'è una parola, eulabia, che vuol dire non solo pietà, ma vuol dire anche prenderla bene. Fu esaudito perché prese bene che cosa? Prese bene le lacrime, il dolore, la morte. Fu esaudito perché seppe prendere bene anche il male. Ed è per questo che, essendo figlio, imparò dalle cose che patì l'obbedienza. Il figlio è quello che ascolta il padre, fa la volontà del padre, e Gesù in questa notte è come generato figlio, perché è la prima volta che chiama Dio papà. Avrebbe potuto fuggire e invece resiste con lo stesso amore del padre verso tutti i fratelli fino al punto da dare la vita. E così è perfetto ed è causa di salvezza eterna per tutti, e diventa sommo sacerdote proprio in questa notte. Quindi dopo questa notte non c'è più notte nella Bibbia, perché la luce del Signore entra in tutte le nostre notti, in tutte le nostre tenebre, come vedremo in questo testo. E gli altri Evangeli sono molto preoccupati, e sono più dettagliati anche di Luca, nel far sì che i discepoli stiano lì a guardare questa scena, diciamo, indecente. Il Signore che è schiacciato dal male, che è in agonia, che geme con angoscia e terrore davanti alla morte, che non è una morte qualunque, per vedere una cosa molto... per vedere la vendetta di Dio. Se ci vogliono far contemplare la passione di Dio per questo mondo perduto, un Dio che si perde per il mondo perduto. Ed è in questa notte che comprendiamo chi è Dio: è uno che si perde. È uno che va al punto più lontano da Dio, nell'angoscia, nella morte, nella morte violenta, nell'abbandono di Dio, si dirà sulla croce. Perché noi abbiamo abbandonato Dio, e l'abbandono lo sente chi ama, non chi non ama. Per cui Dio, che ci ama, sente il nostro abbandono e muore di questo abbandono. Ed è contemplare la passione di Dio per noi che comprendiamo chi è Dio: è uno che ci ama così, con una passione più forte della morte. E comprendiamo chi siamo noi: siamo figli amati assolutamente. E questa notte è la notte felice della salvezza di tutto l'universo, perché per la prima volta in questa notte, dal punto più lontano da Dio, che è quello della morte, da maledetto, come sarà Gesù, che ha portato su di sé il peccato del mondo, si alza la voce: Abba, papà. Ecco, non stiamo lì a dire quello che dicono gli altri evangelisti, vediamo adesso quel che dice Luca, che ha un'ottica particolare, perché si rivolge ai credenti che già conoscono questa passione di Dio, che è poi il tema fondamentale del Vangelo di Luca, la misericordia, la passione di Dio. Un Dio che è utero materno, che sente su di sé e in sé tutto il male degli altri. E Luca insiste sul tema, se notate, all'inizio e alla fine, dice pregate per non entrare in tentazione, quindi è preoccupato per noi, per i discepoli. Perché Luca si rivolge alla terza generazione che è la nostra, che si trova anche ad affrontare difficoltà, e dice com'è che si affrontano queste difficoltà, che sono le tentazioni. Noi normalmente nelle tentazioni entriamo e ci restiamo, il Signore ci lotta e le vince. Quindi all'inizio e alla fine c'è pregate, pregate, nel mezzo c'è la preghiera di Gesù, che è la preghiera fondamentale, Abba, Papà, Padre. È il centro di ogni preghiera, che è la preghiera che ci fa figli, e sia fatta non la mia, ma la tua volontà. Gesù è il figlio perché è il primo che fa la volontà del Padre. La volontà vuol dire l'amore, la facoltà di amare. Ha lo stesso amore del Padre verso tutti noi. Ha la stessa compassione del Padre e Madre verso tutta l'umanità perduta. E quindi, e qui siamo nel mistero più sublime di Dio, perché questo brano è una finestra sull'intimo di Dio, nel rapporto padre-figlio. Come il figlio si rivolge al padre nel momento decisivo della sua vita. È il brano più bello, direi, del Vangelo, da contemplare infinitamente. Uno che entra in questo capisce chi è Dio, capisce chi siamo noi, e dà in là tutta la passione poi. Proseguiamo allora per ordine il testo di Luca.
Sì, riascoltiamo i versetti 39 e 40. E uscito, andò come di solito al Monte degli Ulivi. Ora lo seguirono anche i discepoli. Ora, giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione.
Qui Gesù esce dal cenacolo per luna piena, la notte di Pasqua, sa che lo uccideranno, con questo non cambia il suo piano, esce come al solito. Tutta l'ultima settimana che è stato a Gerusalemme la passava di notte in preghiera al Monte degli Ulivi, al luogo chiamato Getsemani, dicono gli altri Vangeli, che è il luogo del torchio. Invece di nominare il torchio, Luca mette esplicitamente il sudore di sangue dove lui è torchiato. I discepoli lo seguono. È giunto sul luogo. La parola luogo in ebraico sarebbe il tempio, è il luogo per eccellenza. Il resto è non luogo, cioè è Dio il luogo, il luogo della preghiera, il luogo della comunione con Lui, è il luogo di Adamo, lista di casa. E la parola luogo è sempre connessa col Calvario, e anche qui con la sua passione. E lì dice ai discepoli: pregate. Ecco, il tema della preghiera è fondamentale. In Luca, e magari vi daremo i testi alla fine, è utile rivederli, perché la preghiera è la comunione col Padre, con Dio come Papà. Ed è in questa comunione col Padre che noi diventiamo figli e otteniamo lo Spirito. E questa preghiera va fatta anche con insistenza, perché se un figlio chiede al Padre pane, quale Padre gli darà pietre, eccetera. No? Così voi, se chiedete, voi che siete cattivi, date ai vostri figli cose buone, tanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a quanti lo chiedono. Per cui chiedete e otterrete, bussate e vi sarà aperto. Ecco, la preghiera è proprio il chiedere, il desiderare. Dio desidera darci, ma se noi non desideriamo ricevere non ci può dar nulla. Ed è importante anche la preghiera che vedremo di Gesù, che è contro la mia volontà. punto determinante della preghiera è chiedere ciò che non voglio ma che so che è bene, e me lo dà, che è il suo spirito, il suo amore. Pregare per far che cosa? Per non entrare in tentazione. Le tentazioni sono quelle che Gesù ha avuto fin dall'inizio: tentazione del miracolo del pane, del potere, dell'avere Dio in tasca. Sono le nostre tentazioni. Noi ci entriamo e viviamo nella tentazione, e la tentazione sono i suggerimenti di Satana, che pongono al centro di tutto il nostro io, che deve possedere le cose, le persone, Dio stesso, ed è il principio di ogni male la tentazione. Facciamo il male perché entriamo nella tentazione, ed è il nostro modo usuale di pensare. Siamo salvati dalla tentazione solo nella preghiera, ma una preghiera specifica di non cadere nella tentazione del male che abbiamo sempre, tentazione del potere, del dominio sulle cose, sulle persone, su Dio, e ciò su cui si regge il mondo, dice la prima lettera di Giovanni, capitolo secondo, versetto 14 seguente.
Sì, direi di semplicemente sottolineare il fatto dell'attenzione a questo elemento della preghiera riferita alla necessità di non entrare in tentazione. Sono poste insieme le due cose: pregare per non entrare in tentazione è qualcosa di decisivo per i discepoli, e che cosa significa lo sperimenta e lo dà a vedere Gesù stesso nel corpo centrale del testo di stasera, che è esattamente quel momento con il Padre, la preghiera del suo intimo. Ed egli, versetto 41, ed egli si staccò da loro quanto un tiro di sasso, e messosi in ginocchio pregava dicendo: Padre, se vuoi togli questo calice da me, tuttavia sia fatta non la mia volontà ma la tua.
Poi Gesù si stacca dai discepoli, prega in solitudine, si stacca quanto un tiro di sasso. Perché usi questa espressione? Quanto un tiro di sasso. Ecco, si capisce questa espressione se si tiene presente che quando il re Davide, figura del Messia, inseguito dal figlio Assalome che lo voleva uccidere, fugge verso il Monte degli Ulivi e tutti gli gettano sassi, soprattutto uno, e lo insulta. E Gesù in fondo si stacca dai discepoli quanto un tiro di sasso, cioè alla distanza giusta per essere colpito dai suoi discepoli. Abbiamo visto la volta scorsa come lo colpiscono i suoi discepoli: Giuda lo tradisce, Pietro lo rinnega, tutti gli altri litigano su chi sarà il più potente, i sassi di tutti. Cioè, Gesù è davvero l'agnello di Dio e il capo espiatorio, no? L'innocente che porta su di sé i sassi degli altri. Anzi, come dice Paolo, è diventato maledizione per noi, Galati 3,13, è diventato peccato per noi, 2 Corinzi 5,21. Cioè, realmente porta su di sé il nostro male. E qual è il nostro male? È quello di non aver fiducia, aver avuto fiducia in Dio come Padre, il primo male, la mancanza di fede. È quello di aver abbandonato Dio, e Dio è la vita, è l'amore, è la gioia, è la pace. Ora, l'abbandono di Dio che facciamo noi, lo sente Dio che è abbandonato da noi. Per cui il figlio, che ha lo stesso sentire del Padre, sente l'abbandono di Dio, che è un male infinito portato infinitamente da uno che ama infinitamente. Cioè, è tremendo ed è bello vedere quanto il nostro male attinge il cuore di Dio. Davvero Dio è sensibile al nostro male, preferisce morire Lui piuttosto di noi. E il male che noi facciamo è veramente tremendo: abbandonare Dio. Per noi è la morte, che siamo sua immagine e somiglianza, e per Lui pure. Cioè, se uno di noi ha abbandonato di Dio, poco male lo abbandoniamo noi, ma l'abbandono di Dio, come lo sperimenta Dio, il Padre e il Figlio, cioè entra nella Trinità questo abbandono. Il Figlio che si è fatto uomo senta tutto il male dell'uomo che ha abbandonato Dio e di Dio che ha abbandonato dell'uomo. Quindi una lacerazione assoluta. C'è un male più grande di così, non si può pensare, lì ci sono tutti i mali, tutte le notti in questo. E difatti per questo male affronterà la morte, la morte violenta, la morte violenta e giusta, l'abbandono di Dio addirittura. Davanti a questo, dicono gli altri Vangeli, provò terrore e angoscia. Ecco, la paura l'abbiamo tutti davanti al male, e l'angoscia invece lì è detto in termini quasi di nausea, cioè è un male ormai senza più oggetto di paura, ma è generalizzato, si è sazi di nulla, di vuoto. Anzi, dice negli altri Vangeli, sono triste fino a morire, che vorrebbe dire morire e suicidarsi è più facile che vivere così. Quindi è al di là anche del suicidio questo male, questa sofferenza. Cioè, tutto il male del mondo, tutte le notti, entra in questa notte. E lui si mette in ginocchio, si prega sempre in piedi, normalmente invece in ginocchio, e gli altri dicono addirittura cade a terra, come schiacciato dal male. E pregava, e quello imperfetto vuol dire continuava a pregare, dicendo Padre, Abba. Dal punto più lontano da Dio, che è l'abbandono di Dio, che è al di là di tutte le tenebre del cosmo, risuona ormai la voce Abba, papà, a Dio. E questa voce ormai pervade tutto il male che c'è nel mondo e lo ricrea nuovo, perché la voce papà è la parola del Figlio, e la parola del Figlio è quella che fa esistere il Padre, è lui questa parola realizzata, è il principio del mondo nuovo. E ora, se dal punto più tenebroso del mondo c'è questa voce papà a Dio, ormai tutto il mondo torna a essere figlio di Dio in questo grido del Figlio. E questo grido è pieno, togli da me questo calice, è il calice che abbiamo visto dell'ira, del male del mondo, dell'abbandono, della sfiducia, della violenza, della morte, dell'ingiustizia, dell'angoscia, dell'abbandono di Dio vissuto in modo infinito, che non ha limite, il calice. Anzi, gli altri Vangeli dicono anche questo, togli da me questo calice. Perché non è che Dio desideri le sofferenze, siamo noi a fargli la croce, lui non lo vuole. Mica la passione, non è la sua passione, cioè, non è che ha la passione della croce, no? Siamo noi a metterlo in croce. Siamo noi che abbiamo queste passioni malsane, ci mettiamo in croce gli uni gli altri, poi anche noi stessi, e poi anche lui. E lui le sente tutto questo male. Ecco, non bisogna cadere nel vittimismo, non vuole queste cose Dio. Ma noi le facciamo e gli tocca pur portarle. E poi c'è la preghiera fondamentale, non la mia, ma la tua volontà. Gesù sperimenta l'essenza del male, nel quale noi neanche ci accorgiamo, l'essenza del male è che non ci fidiamo di Dio e che la nostra volontà è contraria alla sua. Perché diciamo, e Dio c'è poco da fidarsi, se non ci penso io a me, faccio la mia volontà. E questo è il male, vuol dire che non credo che Dio è amore, non credo che io sono suo figlio, è il principio di tutti i mali. E Gesù sente questa divisione della volontà, perché è uomo in tutto come noi. Il peccato non è averla, questa divisione, il peccato è servirla, so se è chiaro. Come le tentazioni le ha avute anche lui, ma non c'è entrato, non c'è cascato. Lui ce l'ha la volontà contraria, dice no, oh, in croce ci vanno gli altri che non meritano più di me, io ho fatto nulla di male. Se mi mettono in croce, io dico, beh, giustamente come il malfattore mi mettono in croce, volevo mettere io gli altri, poi stavolta mi è andata male e ci resta. Invece lui ha fatto nulla di male. Allora, non la mia, ma la tua volontà. Cioè, il fare la volontà di Dio, al di là di ogni male che senti, e aver fede in Dio, al di sopra di ogni male, è davvero la guarigione del peccato originale, che è il non credere all'amore di Dio. Ed è l'esercizio ultimo del libero arbitrio, pieno. Cioè, io non sono libero di avere o non avere la tentazione, avere o non avere la volontà negativa, ce l'ho. Ce l'ha avuto anche Gesù. Però sono sempre libero di dire non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Credo di più a te che alla mia volontà contraria. E in fondo l'essenza di ogni preghiera, il Padre nostro si dice, sia fatta la tua volontà. E c'era un padre del deserto che, commentando questo passo del Padre nostro, si è fatto la volontà, diceva: io avevo chiesto una cosa a Dio con insistenza e Dio me l'ha concessa. Da allora mi sono pentito e gli ho sempre chiesto: sia fatta la tua volontà. Che se Dio ci concedesse quello che noi chiediamo, chiediamo le nostre scempiaggini, come nelle guerre, chiediamo che uccida i nemici. Per esempio, siccome chiediamo gli uni per gli altri, saremo tutti a posto. La volontà di Dio invece è esattamente il contrario, è l'amore per tutti. Mentre la nostra volontà è la volontà di potenza, di egoismo, di dominio sugli altri. E lui porta tutto il male di questa volontà di dominio e di potenza, che è il male del mondo, che domina il mondo.
Credo che sia importante, di fronte anche a queste sottolineature che stai facendo, evitare un rischio che forse abbiamo un po' troppo frettolosamente. Noi, di fronte a pagine come questa, e in fondo a un po' a tutte le pagine che sono quelle del racconto della passione, si sente anche spesso dire che il Signore come uomo ha sofferto, ma come Dio in qualche modo, così dice, sapeva, e dunque tutto sommato aveva qualche modo di scantonare la sofferenza o di sgattaiolare dalla sofferenza più acuta. Ecco, questo secondo me è veramente una tentazione, già che siamo in tema, perché invece o si assume la persona di Gesù entrata con tutto se stesso nella notte della passione, e lo si accoglie con questa potenza, cioè di una preghiera che ci sembra strana, contraddittoria, difficile da capire, perfino da dire, che in qualche modo il Signore si rivolga al Padre con questa fatica a entrare nella volontà del Padre, con questa resistenza sentita ed espressa chiaramente. Io credo che bisogna veramente prendere sul serio l'umanità di Gesù per capire qualche cosa dell'azione divina della salvezza. Se no rischiamo di perdere la forza di un testo come questo, e in definitiva forse anche di svuotare dall'interno l'amore del Signore, perché in fondo non gli è poi costato così tanto, se era una tattica.
Credo che sia molto importante quanto hai detto, e magari lo ribadisco ancora con altre parole, perché così si vede da due parti. Cioè, noi siamo abituati a considerare Gesù in due stadi: piano inferiore c'è l'uomo, piano superiore Dio. Lui come Dio sapeva tutto, quindi era impassibile, no? E anch'io so che risorgerò, non per questo muoio volentieri. Qui invece davanti a lui per sé c'era nessuno che era risorto, punto primo. Punto secondo, non è che lui sopra era Dio e sotto era uomo, ma è la sua umanità che vive così che ci rivela Dio. E ha sofferto nella sua umanità, addirittura con la coscienza del male infinito di Dio, quindi una sofferenza assurda per un uomo. Quindi ha sofferto molto di più, ha sofferto tutto il male di Dio che soffre il male del mondo. L'ha sofferto come uomo, tant'è vero che non resiste la sua umanità e suda sangue, cioè come implodere dentro. Quindi non era... Cioè, realmente quando si dice che tutto il male del mondo è stato qui, su di lui, il calice, il furore dell'ira, è realmente tutto. Noi dopo di lui è più semplice, siamo con lui, ma lui non era, non c'era Cristo davanti a lui che tenesse, Ed è il primo che dice così, dal punto più lontano di Dio, di Adamo e di ogni Adamo, di ogni uomo che l'ha abbandonato e si è perduto nella morte e nella violenza che pesa su di lui. E lì esprime per la prima volta sulla terra la voce Abba. E pensate, questo è il male del figlio, e il padre mica soffre di meno il padre del figlio. Cioè davvero noi non sappiamo il male, e noi lo trascuriamo. Abbandonare Dio cosa vuol dire? Prova a essere abbandonato, poi me lo dici. E Dio lo sente in modo infinito. E il padre e il figlio entra proprio nel cuore della Trinità questo dolore, proprio contemplare la passione di Dio per questo mondo perduto è il centro del cristianesimo. E basterebbe vedere cosa è capitato nel nazismo, nei campi di concentramento, nelle guerre, nelle ingiustizie, nelle oppressioni anche adesso, e capire che lì è ancora la sofferenza di Dio, che continua ancora la passione di Dio per la salvezza del mondo. Colossesi 1,24, come Paolo dice, compio in me quello che ancora manca, la passione di Cristo. E diceva avanti, sì, è difficile andare avanti qui, bisognerebbe star su molto. Santa Teresa diceva che bisognerebbe fermarsi almeno un'ora al giorno a guardare questa scena. Allora comprendiamo qualcosa.
Versetti 43 e 44. Ora gli apparve un angelo dal cielo che lo confortava e, entrato in agonia, pregava più intensamente e divenne il suo sudore come gocce di sangue che scendevano sulla terra.
Con l'angelo svolge sempre una grande funzione, Luca fin dall'inizio, l'angelo Gabriele soprattutto, che è la potenza di Dio, che annuncia la nascita del Battista, la nascita di Gesù stesso. L'angelo è quello che porta la parola di Dio e la promessa di Dio. Gli stessi apostoli sono chiamati angeli da Luca, perché portano la promessa di Dio. Quindi il suo conforto era la promessa di Dio. Ciò che ci dà forza è la parola di Dio. Come a lui, così a noi, questo è l'angelo che abbiamo. E soprattutto questa parola che diventa per noi un angelo. E Luca si volge a una comunità già che comincia a essere perseguitata. E quindi dice, come fa a avere la forza di reggere il male senza cadere? C'è questo angelo, che poi è Cristo stesso. E poi vedremo Stefano stesso, nella sua agonia, vede addirittura il figlio dell'uomo nella sua gloria. Quindi noi non siamo più soli, perché lui è con noi in ogni perdizione. E lui giunge in agonia, mentre noi cadiamo nella tentazione, lui giunge nell'agonia, cioè nella tentazione o ci cadi e ci resti, oppure ci lotti. Agonia vuol dire lottare. Lui lotta con tutto ciò che implica il termine agonia fino all'estremo, l'agone, la lotta per la vita o per la morte, insomma. Lotta fino a dare la vita. Ed è talmente, e nell'agonia prega più intensamente, si sottolinea ancora la preghiera, e per dire a noi di non aver paura, proprio nella lotta l'unica forza che abbiamo è la preghiera, cioè la comunione col Padre, la fiducia in Lui. Non temete chi può uccidere il corpo, già se muore lo stesso, presto o tardi. State invece uniti a Lui. E divenne il suo sudore come gocce di sangue che scendevano sulla terra. Cioè, vuole esprimere proprio quel che dice. Sangue è la vita quasi che esce, schizza fuori da Lui, per il grande dolore interno. Tra l'altro la sua agonia è unica, perché lui veramente porta l'abbandono di Dio, mentre nessuno di noi è mai abbandonato da Dio. Anche il condannato a morte non è abbandonato da Dio. Non so se avete presente quella scena di decapitazione che racconta Santa Caterina da Siena, molto bella, oppure anche l'ultimo ghigliottinato nel 68, che era un giovane, l'abbiamo già citato una volta, Jacques Fesch, credo si chiama, che nel poco tempo che lo separava dalla ghigliottina, aveva 23-24 anni, è giunto ai vertici della mistica, proprio prendendo la sua morte come il malfattore in croce. Dice: io giustamente, però come mai il Signore è qui con me? E ha avuto l'esperienza più alta mistica che il Signore è lì con lui, malfattore. Per questo è finito in croce, e Cristo muore per me. Quindi è andato sereno fino a... celebrando il matrimonio la notte stessa, prima di essere ghigliottinato il mattino, con la sua donna da cui aveva un figlio. Per dire proprio che andava verso le nozze, di cui quelle erano il segno. Ecco, e vedere questa agonia, che è il contrario del cadere in tentazione. Non è necessario cadere, si lotta. E questa lotta l'ha sentita anche lui, e l'ha fatta anche lui. Cioè lo scontro tra la mia e la sua volontà l'ha sentita, è vissuta molto più tragicamente di noi. Noi viviamo nell'incoscienza in genere. Normalmente scambiamo la nostra con la sua volontà, che è peggio ancora.
Poi troviamo tra poco un'immagine dei discepoli, no? Quindi ci sarà modo di commentare, ma certamente è interessante che Luca sembra mettere in contrapposizione la lotta di Gesù, l'agone affrontato, l'agonia, con la tristezza dei discepoli, che appare in questa luce qualcosa che assomiglia a una rinuncia all'altare, come una resa senza comprendere e senza realmente essere capaci di avvicinarsi. Quindi questa distanza che il Signore pone quanto un tiro di sasso esprime veramente una distanza di fatto dei discepoli che già abbiamo incontrato nella cena, una distanza che segna l'incapacità. La salvezza è roba da Dio e noi facciamo fatica a entrare, no? Versetti 45 e 46. Elevatosi dalla preghiera, venuto presso i discepoli, li trovò assopiti per la tristezza e disse loro: perché dormite? Levatevi e pregate per non entrare in tentazione.
Si mette due volte in connessione la parola levarsi e preghiera, dove la parola levarsi è la stessa di risorgere, Gesù che si è levato dalla tomba. Cioè la preghiera, la comunione col Padre è già risurrezione. E si dice che Gesù si leva dalla preghiera e va presso i discepoli. Presso i discepoli, il quale lo tradisce, l'altro li nega, gli altri fuggono, rappresenta del mondo, il mare del mondo. E li trova in coma, col Mao, per la tristezza. Cioè, questo sonno è in fondo la mimesi della morte. Cosa possiamo fare davanti alla notte, davanti al mare? Chiudiamo gli occhi e ci abbandoniamo. Quindi questo sonno è proprio il simbolo della non lotta contro il male, ma del consegnarsi direttamente al male. E noi cosa possiamo fare davanti al male se non dormire, chiudere gli occhi e continuare a farlo? Per lui ci rifà aprire, per la tristezza, che cosa vuoi fare? Non si può fare nulla. E invece no, dopo questa notte tutto è possibile. Tra l'altro questa scena è molto simile alla trasfigurazione, l'abbiamo già detto, dove il padre lo chiama figlio, qui lui lo chiama padre, là Gesù era in preghiera, qui è in preghiera, là Mosè ed Elia parlavano del suo esodo, qui è nel suo esodo, che si compie a Gerusalemme, là i discepoli avevano gli occhi appesantiti dal sonno, ma tennero gli occhi aperti e videro la gloria. Ecco, se noi teniamo gli occhi aperti sulla passione di Dio per il mondo, vediamo la gloria, l'essenza di Dio, che è l'amore infinito di Dio per noi, ed è la trasfigurazione. Per questo le due scene sono proprio strutturate parallele in tutti i Vangeli. Anche in Giovanni, che ha solo una frase per ciascuno delle due, il chicco di frumento che muore e poi lo glorificato, sì, che lo glorificherò, ecco, sono sempre associate la trasfigurazione e l'agonia nell'orto, perché proprio se teniamo gli occhi aperti su lui che lotta nel mare e chiama Dio Abba, papà, ed è figlio perché è fratello di tutti noi maledetti, lì vediamo la gloria di Dio che è amore infinito e vince il male. E dopo questa notte non c'è più notte. E ciò che segue poi sarà, in fondo, la decisione avvenuta qui. Se no poteva andarsene, sapeva che Gesù lo tradiva, sapeva tutto, poteva andarsene. Cioè questo è proprio il punto dove lui affronta con piena coscienza la notte. Perché dormite?
E arriviamo alla questa inclusione, no? Che questo brano sta fra due inviti a pregare per non entrare in tentazione, e in mezzo c'è il cuore del brano è l'attenzione che Luca ci fa porre su Gesù sull'intimo del suo cuore. Quindi alla luce appunto di questa inclusione si capisce meglio come la tentazione sia esattamente quella del non fidarsi di Dio, fondamentalmente.
Sì, ecco, prima di chiudere i testi, credo che fissare l'occhio qui possiamo vedere, fissare ormai gli occhi anche in tutte le nostre notti, che conosciamo tante notti, tanto buio. E fissare e lì vedere che c'è Dio e c'è questa grande luce che è Lui che porta su di sé queste notti. E dice Abba. E in queste notti ha la fiducia nell'amore del Padre che ci riscatta dal male. E per noi proprio allora possiamo alzarci, cioè risorgere e camminare in vita nuova. Proprio grazie a questa notte che è la morte. È la notte battesimale, in fondo, la morte della mia volontà di potere per compiere la volontà di Dio che è amore.
Si parlava prima degli altri riferimenti di Luca per quanto riguarda la preghiera. Allora si può seguire il Vangelo di Luca, il capitolo 11. Versetti 1-4, poi 5-8, poi 9-13. Luca 18 anche, versetti 1-8 e poi 9-14. Sono altri insegnamenti sulla preghiera. può essere deluto, quindi la ripresa anche nel brano citato dalla lettera agli Ebrei, Ebrei capitolo 5, dal versetto 7 al 9. Poi sempre la lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetti 4-12. La lettera di Paolo ai Romani, versetto 8, capitolo 8, dai versetti 15 al 17. E ancora Paolo, lettera ai Galati, capitolo 4, versetti 4-7. Per quanto riguarda il Primo Testamento, il Salmo 40 può essere un buon aiuto nella preghiera, e l'altro grande notturno della lotta, che è la lotta di Giacobbe con l'angelo, Genesi 32, versetti 23 al 33. Genesi 32, 23 e 33.
Sentire questa profonda riflessione mi è venuto un dubbio. Ognuno di noi, anche i grandi santi, hanno avvertito il silenzio di Dio. Allora io vorrei chiedere a lei, che analizza questa maniera così profonda la parola, il silenzio di Dio, che ognuno di noi sente, in qualche modo paragonabile a questo senso dell'abbandono di Dio.
Ci sono due silenzi di Dio, lo vedremo. Gesù che tace davanti a Pilato, al sommo sacerdote, così come Gesù che dice, l'abbiamo già visto, e quando lo interrogano con che potere fai queste cose, cioè di purificare il Tempio e cambiare l'immagine di Dio. E Gesù domanda, rispondetemi alla domanda che vi faccio, vi risponderò. Cioè, rispondete se il Battista viene dal cielo, cioè se bisogna convertirsi o no. Quindi il silenzio di Dio è il segno della sua misericordia contro chi non vuole convertirsi, anche perché ci può tagliare la testa, tace, come mi è dovuto portato al macello. Normalmente è questo il silenzio di Dio che c'è quando c'è il male del mondo, che lui è il povero Cristo che tace perché è il mio che porta il male del mondo. Se poi qualcuno è un po' agnello di Dio, io non lo sono purtroppo, per cui sento piuttosto questo silenzio rispetto all'altro. Poi qualche grande santo si è trovato in quel silenzio, ma sono pochi, penso, e nessuno si è trovato come Cristo, perché ognuno di noi, anche se si trova nel silenzio di Dio, diciamo, soffre ingiustamente si trova sempre col Signore che gli parla, con l'angelo, con la parola che ci dice: guarda che il Signore è con te. Quindi non è mai solo, non è mai l'abbandono di Dio. L'abbandono di Dio l'ha provato solo Gesù, nessuno di noi lo leggerebbe. Poi abbiamo quei piccoli abbandoni che ci servono per purificarci delle nostre imbecillità, anche i grandi santi. Noi invece le consideriamo normali e ce le teniamo come cose geniali, per cui non arriviamo a questo silenzio di Dio, però. Sì. No, perché si enfatizza anche il silenzio di Dio davanti al nazismo, davanti alla nostra imbecillità dominante. E cosa vuoi che dica? Vuoi che faccia saltare il mondo? Ci vuol solo dire: smettete di essere così. Smettetelo di mettere in croce, ma non vi posso mettere voi, ecco. Poi quando ci tocca soffrire come martiri per l'ingiustizia che subiamo ingiustamente, ecco, allora sperimentiamo la compagnia di Gesù, come Stefano, il primo martire, che vede il figlio dell'uomo nella gloria, e allora è confortato. E lui è preoccupato anche di questo, perché già c'ha le prime persecuzioni, dice: Dio, dove sei tranquillo, te proprio lì, prima di te. So che è stato enfatizzato molto il silenzio di Dio durante il nazismo, così, ma credo che può essere anche inteso in modo molto ambiguo col silenzio di Dio, come lo si è interpretato. Invece qualcosa vuol che dica Dio. Era tutti quei poveri cristi che abbiamo ammazzato, è lui, sono lui. Ancora adesso sento io nel mondo quei miliardi di persone che soffrono la fame e l'ingiustizia, sono lui. E se noi non lo comprendiamo, questo è il silenzio di Dio, che noi siamo sordi, ma è quello che ci svegliamo. Perché tutto il male si consuma nell'incoscienza. So comunque che non ho risposto alla domanda, che non ho un altro senso, non ci tenevo a dire queste cose, scusi.
Volevo porre una domanda. Il male, non so se l'ha già detto, il male ha bisogno dell'ignavia, quindi?
Sì, ci vuole poco a fare il male. Basta essere vigliacchi, un po' scemi, un po' prepotenti, e già fatto il male. Senza sentire niente, lo sento gli altri il male che facciamo noi. Se io ho questi piedi a uno, lo sente lui il male, mica io. Così il male che facciamo noi, noi lo facciamo dalla più assoluta incoscienza, sto benissimo, all'altro protesto, come era educato? Stia tranquillo, no?
Io volevo chiedere qualcosa sulla mortificazione come strumento per non cadere in tentazione in aggiunta senza la preghiera, visto che il tema era centrale nel grande oggi, visto che faceva la produce a tutto, visto che siamo tempo a essere una chiesa sempre proposto, penso, come strumento per allontanare la tentazione e la mortificazione. Volevo sapere come tenerla bene.
C'è quella mortificazione che serve per giustificarci nel fare il male, così lo sconto. Invece bisogna mortificarci là dove facciamo il male, cioè mortificare la morte. Per esempio, qui vediamo la mortificazione, non la mia ma la tua volontà. Mortificare la nostra volontà di potere, la nostra volontà di stupidità, di incoscienza, di egoismo, e questa è la vera mortificazione. Se non faccio una piccola mortificazione esterna, magari digiuno perché mi fa bene come dieta, poi mi sento anche bravo, e continuo a far tutto come prima. invece la comincia a perdere di nella sera, la botte bisogna chiuderla là dove perde, non altrove. E noi perdiamo proprio nella nostra volontà, ecco, quindi la vera mortificazione è quella della volontà sbagliata di male. Non fa dei piccoli sacrifici, Dio non ne ha bisogno di sacrifici di olocausto, ha bisogno che noi amiamo. E abbiamo la volontà di amore e non di egoismo, ecco, per cui la vera mortificazione è quella di vedere quali sono i miei egoismi e mortificarli, questo sì, questo è il senso proprio della mortificazione. Mortificare la morte, non privarsi delle cose buone della vita per giustificarsi poi per tutte le compensazioni. Comunque direi che state molto su questo testo perché ci fa entrare nel mistero di Dio che patisce il male del mondo, la sofferenza di Dio, del Padre e del Figlio, che è infinita per il male che noi consumiamo nell'incoscienza. Uccidere un fratello, un figlio, trattare male uno è la morte di Dio. E noi neanche ci accorgiamo, ed è la sua morte perché la morte è nostra, ma noi non ci accorgiamo. Qui vediamo davvero il male alla luce di questo amore infinito e comprendiamo anche il riscatto del male. E dicevano che tenere gli occhi aperti sull'agonia nell'orto c'è la trasfigurazione, vediamo la gloria. Siamo arrabbiati con noi, con Dio è impossibile, non l'ho ancora visto tra l'altro, però noi gli diamo colpa a tutto lui, per cui ci arrabbiamo anche con lui. Pensavo che la preghiera vera sarebbe dire, noi in genere diciamo ascoltaci Signore, no? Sarebbe dire Signore fa che ti ascoltiamo, allora cambia la vita, perché fino a quando tu ascolti noi, spero che non ci ascolti troppo, perché se ci ascolti in quello che ti chiediamo, poveri noi. Fa che ascoltiamo te. È l'unico comando del Padre per sé. Il Padre parla solo una volta a Gesù nel battesimo, tu sei il figlio mio amato. Poi nella trasfigurazione parla ai tre discepoli dicendo questo è il mio figlio amato. Ascoltate lui, dicendo. L'unico comando è di ascoltare Gesù. Signore, fa che ti ascoltiamo. E la vera preghiera allora è non la mia ma la tua volontà, ma anche su punti specifici, mi accorgo spesso di fare cose che non devo fare e non riesco a non farle. E gli chiedo di non farle, non la mia ma la tua volontà. E se sono cose alle quali ci tieni ti accorgi che ti costa un po' di sangue, ma è ridicolo, perché poi alla fine sei più libero. C'è tutti i nostri attaccamenti disordinati, per esempio, e quanti ne abbiamo? E chiediamoli che ce ne arrivi, questo sì, è la mortificazione della morte. E ci fa nascere figli di Dio. Le altre sono tutte piccole escamotage per giustificarci dicendo così ho fatto un po' di bene e ho riparo. Cioè la vera conversione è dalla mia alla tua volontà. E nella tua volontà è la nostra pace, no?
stasera può risuonare in modo particolare proprio la preghiera che Gesù ci ha insegnato e che prima di tutto ha vissuto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.